Ancora no.
Sì, sì.
E allora ripartiamo.
Terza domenica di Avvento. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia nel capitolo 61. I primi due versetti e poi versetti 10 e 11. Il lezionario sistema così il brano che viene estrapolato da uno dei grandi poemi del terzo Isaia, Isaia 61. I primi due versetti e poi versetti 10-11, vi dicevo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, nel capitolo 5, dal versetto 16 al versetto 24. Il salmo per la preghiera responsabile in realtà è il cantico, ed è il cantico di Maria, il Magnificat. Così la preghiera responsoriale in questa terza domenica di Avvento. E il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni. Quest'anno sappiamo bene che la voce dominante è quella dell'Evangelista Marco. Abbiamo letto il Vangelo secondo Marco nelle prime due domeniche di Avvento, ma adesso per questa terza domenica, Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo, sono i primi versetti, dunque da 6 a 8, e poi il brano che va da 19 a 28. Capitolo primo, versetti 6 fino a 8 e quindi da 19 a 28. Noi questa sera comunque avremo a che fare col Salmo 104, come potevate ben prevedere, visto che stiamo leggendo il Salterio passo passo di settimana in settimana, un salmo dopo l'altro, e quindi il Salmo 104, e quindi di seguito ci accosteremo al brano evangelico. Ci stiamo preparando a celebrare la terza domenica di Avvento, quando ormai proprio domani avrà inizio la novena di Natale. Abbiamo raggiunto il cuore di questo tempo liturgico e, come faccio ogni anno, ricordo che la liturgia di questa prossima domenica è caratterizzata, secondo l'antica tradizione, da una particolare nota di gioia. È la domenica Gaudete, il richiamo a un versetto della lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, versetto 4, Gaudete in domino semper, iterum dico Gaudete. È la liturgia della terza domenica di Avvento che era aperta nell'introito da questo versetto della lettera paolina, e quindi la domenica Gaudete. Ancora oggi, dopo la riforma liturgica, il tempo di Avvento riserva per noi proprio in questa terza domenica gli inviti più pressanti ad attendere il compiersi di quel mistero che già si manifesta nella gioia di coloro che vegliano e sono già profeti dell'Altissimo, come Zaccaria dice di suo figlio Giovanni Battista. Il mistero che si compie è il mistero che già suscita un eco di gioia inconfondibile in coloro che vegliano. Nel corso di questo tempo di Avvento, dunque, quando ormai è stata verificata la povertà della nostra condizione umana, mentre la notte è lunga e sembra non finire più, si accende la luce del tutto gratuita e inattesa di una gioia che ci sopraffà. O meglio, una gioia che ci avvolge nell'onda di una corrente inarrestabile, di una speranza che ci conduce, come per incanto e pacatamente, ben oltre i limiti segnati dalle nostre forze fisiche e psichiche. Scopriamo così in questo mistero di luce e di gioia la presenza di chi si cela nel segreto di ogni povero cuore umano, e quindi scopriamo la novità che si attua ancora là dove tutto sembra oscuro e inutile. affidiamoci alla parola del Signore, disponiamoci così nell'ascolto e nella veglia all'Eucarestia che ci raccoglie, noi che siamo esuli, noi che siamo dispersi, ci raccoglie per condurci all'incontro con Cristo nostro Signore, oggi e per la gioia piena ed eterna della vita che non muore più. Amen. Ed ora leggiamo nel libro di Isaia, nel capitolo 61, leggiamo i primi due versetti, vi dicevo, secondo il lezionario liturgico, leggiamo i primi tre versetti e poi di seguito i versetti 10 e 11. Pier Francesco.
Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, tre versetti che provengono dal prologo, versetti 6, 7, 8 e quindi il brano che va da 19 fino a 28. La squadra, diciamo.
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. E questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: chi sei tu? Egli confessò e non negò, e confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: che cosa dunque? Sei Elia? Rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose: no. Gli dissero dunque: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Essi erano stati mandati da parte dei farisei. Lo interrogarono e gli dissero: perché dunque battezzi, se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Grazie. Torniamo al Salmo 104. Siamo alle prese ancora con il quarto libretto del Salterio, dal Salmo 90 in poi. Siamo ormai agli sgoccioli comunque, fino al Salmo 106. Ma dominante in tutto il quarto libretto il richiamo a Mosè maestro all'inizio del Salmo 90 nell'intestazione, maestro in quella prospettiva di apprendistato che riguarda esattamente il canto della lode. E il canto della lode è esploso in maniera veramente significativa nel corso di questo quarto libretto. Ricordate tutti i salmi che celebrano la regalità del Signore. Fino a quella contemplazione del Signore che viene nei salmi 101 e 102 che ci ha coinvolti tutti nel grande travaglio della storia universale, mentre sperimentiamo il dono di una vera comunione d'amore con ogni derelitto cuore umano. Leggevamo nel corso delle settimane che stanno ormai alle nostre spalle e siamo così giunti ai salmi 103 e 104. E il Salmo 103 che leggevamo nel nostro ultimo incontro, il Salmo 104 di cui dobbiamo occuparci questa sera, che compongono un dittico, come già sappiamo, una coppia ben inquadrata, tenendo conto dell'antifona che apre e chiude ciascuno dei due salmi. Benedici il Signore, anima mia, un canto di ringraziamento che si struttura nelle due componenti di un'unica grande composizione, un canto di ringraziamento. Abbiamo letto il Salmo 103. Quello che avviene nella persona umana dal momento che il Signore è all'opera, l'opera di Dio che restaura l'intimo della coscienza, l'intimo del cuore. Ne parlavamo ultimamente. Il Salmo 103. Ed è proprio in relazione a questo restauro avvenuto nell'intimo del cuore umano che il Salmo 104 adesso ci invita a contemplare l'opera di Dio nel mondo. L'opera di Dio, come dunque si presenta, come si manifesta, come interviene Lui e tutto nella creazione è obbediente al suo modo di venire e di rivelarsi, ma determinante è esattamente quel motivo di gratitudine che il Salmo 103 ha celebrato con straordinaria efficacia, per cui l'opera di Dio si è manifestata nella liberazione, nella purificazione, nella conversione dell'intimo nel cuore umano. Ed è a partire dunque, come vi dicevo, da questa restaurazione dell'intimo che adesso il Salmo 104 ci invita a contemplare il creato, ma così come esso appare, rivelazione del mistero di Dio, della presenza di Dio, dell'opera di Dio, il creato, così come esso appare proprio là dove l'intimo del nostro cuore umano ha verificato in sé stesso intervento redentivo e quella pedagogia che è radicalmente rieducativa di cui il Salmo 103 ci dava testimonianza. Ci siamo. Il canto di ringraziamento prosegue. Il Salmo 104 si apre e si chiude con la stessa antifona che già abbiamo preso in considerazione a suo tempo. Benedici il Signore, anima mia. In più, Subito conviene fare un rapido salto attraverso i versetti del nostro Salmo per arrivare alla fine di esso, dove compare ancora una volta la medesima antifona, e dove tra il Salmo 104 e il Salmo 105 risuona il grido festoso dell'Alleluia. Vedete, nella mia Bibbia l'Alleluia è stato collocato all'inizio del Salmo 105, in realtà sta tra i due Salmi, tra il 104 e il 105, e dopo il Salmo, al termine del Salmo 104, per la prima volta, vedete, nel Salterio, risuona il grido dell'Alleluia, il canto dell'Alleluia, che è l'espressione per eccellenza della festa matura, della festa intensa, della festa che corrisponde all'attuazione dell'opera di Dio, alle sue intenzioni, la sua volontà d'amore realizzata nella storia umana. Alleluia! Beh, vedete, ci sono voluti 104 salmi, non è mica poco. Nel libro della preghiera per arrivare al canto dell'Alleluia è necessario affrontare un percorso che noi stiamo facendo nostro, con tappe, anche qualche intermezzo, con qualche sosta periodica da alcuni anni, per arrivare alla fine del nostro Salmo, quello di stasera, quando finalmente risuona l'Alleluia. Lodate il Signore. Fatto sta, vedete, che noi siamo alle prese con la realtà del creato che il nostro Salmo ci descrive, offre alla nostra contemplazione. In realtà è la creazione. Come già dicevo in altre occasioni, leggendo questo stesso Salmo in altri contesti, è la creazione contemplata in rapporto a particolari riferimenti, per cui possiamo già intravedere delle creature che nel contesto della realtà complessiva che coinvolge tutta la creazione, creature particolari che valgono come criteri interpretativi della realtà complessiva, in quanto rivelazione di Dio. Perché è questo che appare là dove l'intimo è stato restaurato nel cuore umano. Ed ecco come per quadri il nostro Salmo 104 ci invita a riprendere contatto con la realtà del creato di cui noi stessi facciamo parte, nel quale noi stessi siamo inseriti. Ed ecco creature che vengono qualificate come occasioni particolarmente efficaci per contemplare il tutto e per cogliere nel tutto della creazione il mistero di Dio che si presenta, che si rivela, così come è possibile, non mi stanco di ripetere, a partire da un intimo restaurato, così come appare la scena del mondo laddove è il cuore riconciliato che si dedica a tale contemplazione. Ed ecco, primo quadro, dal versetto 1 al versetto 4, solo 4 versetti, e qui vi posso annunciare subito che la creatura di riferimento è la luce. Leggo: benedici il Signore, anima mia, l'antifona. Signore mio Dio, quanto sei grande, rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua dimora, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. Fino a qui. Le fiamme guizzanti sono i lampi. La luce e particolari fenomeni che hanno a che fare con la luce, a questo riguardo il movimento delle nuvole che in certi momenti chiudono il cielo e lo rendono oscuro o comunque ombroso, in altri momenti invece si disperdono lasciando splendere la volta celeste in tutta la sua trasparenza. Ed ecco il caso dei fulmini che irrompono sulla scena del mondo con la loro singolare urgenza e con la loro particolare capacità di ridare una fisionomia al mondo in cui noi siamo inseriti e di cui prendiamo atto con quella particolare vibrazione nell'animo che ci coglie nel momento in cui siamo alle prese con l'improvviso irrompere di un fulmine. E la luce. E la luce, vedete, è la prima di tutte le creature, secondo l'antico racconto. Tutte le altre creature, come ben sappiamo, sono incastonate nella luce. La luce dunque, in quanto è il contenitore, per dir così, dell'intero universo creato da Dio, e ogni creatura assume la propria forma, la propria fisionomia, i propri contorni, i propri colori nella luce. E questo implica anche una coloritura di quelle situazioni oscure che si avvicendano ai momenti in cui la luce si esprime in tutta la sua potenza, ma è la luce che contiene, incastona, descrive, conferisce un colore anche alle zone d'ombra. E vedete, qui il nostro Salmo ci invita a cogliere in questa luminosità del creato la rivelazione di una volontà di comunicare. Tutto l'universo nella luce ammicca, lancia dei messaggi. E vedete, quel che l'intimo, restaurato com'è, è in grado di recepire come la manifestazione di una intenzione segreta che rimane di per sé invisibile, ma la luce acquista il valore straordinario di una epifania dell'invisibile. Tutte le creature nella luce svelano quel che è velato. Qui tra l'altro vedete la scena è avvolta sotto la volta celeste, dove il nostro Salmo 104 ci invita a contemplare l'immensità di una tenda che segna la distanza rispetto alla dimora superiore, una trascendenza che supera le misure del creato, e d'altra parte è proprio questa intercapedine, velo, che rivela, che svela, che attraverso l'esperienza della luce ci trasmette la maestà dell'invisibile, della trascendenza, come l'apparire di un sorriso che circola di creatura in creatura sulla scena del mondo, dove anche le ombre acquistano un valore epifanico, e anche gli squarci indecifrabili nell'immediatezza dell'esperienza rientrano dentro a un rivelarsi della presenza invisibile, e la luce come sacramento della trascendenza che porge a noi la realtà creata nella sua immensità, nella sua varietà, nella sua complessità, nelle innumerevoli caratteristiche proprie di ogni creatura componente di un quadro che raggiunge quel luogo nell'intimo del cuore umano in cui siamo in grado di percepire una vibrazione inesprimibile con parole adeguate, ma percepire la presenza dell'invisibile. Fatto sta che a questo primo quadro adesso fa seguito un secondo quadro che si sviluppa a partire dal versetto 5 fino al versetto 18. Secondo quadro più ampio, come vedete il testo che adesso abbiamo sotto gli occhi, nel quale dominante è la creatura che in questo caso diventa ancora una volta riferimento interpretativo di quel che avviene nel mondo, nella creazione, nella sua interezza. Questa creatura è l'acqua, l'acqua, l'acqua. E vedete, si va per come dire, sfaccettature di quest'unico grande quadro che è dedicato all'acqua, e l'acqua come criterio interpretativo della costruzione cosmica nella sua interezza, e sfaccettature che danno modo di riscontrare il valore proprio di diverse tipologie di acqua. Leggo: hai fondato sulla la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare. L'oceano la volgeva come un manto, qui vedete la rievocazione dell'antico racconto, ma la creazione rievocata come l'intervento del creatore laddove il caos stringeva la realtà solida della terra all'interno di un avvolgimento oceanico. Ed ecco la terra emerge, l'oceano, stavo leggendo, la avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne e alla tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo tuono hanno tremato le acque. Emergono i monti, scendono le valli al luogo che hai loro assegnato. Vedete qui in pochi tratti i versetti che stiamo leggendo descrivono l'opera creativa del Signore come un intervento sovrano da parte sua che riduce in obbedienza le forze minacciose, le forze travolgenti, le forze che premono e potrebbero sempre irrompere come capacità di devastazione. L'acqua dominata, l'acqua come misura dell'universo, che adesso possiamo ben interpretare come obbedienza a una intenzione provvidenziale. che subito constateremo è mirata a promuovere la vita. L'acqua domata, l'acqua ammansita, l'acqua addomesticata. E qui stavo leggendo il versetto 7 e di seguito ancora il versetto 8, emergono i monti, scendono le valli al luogo che hai loro assegnato, hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, ricordate l'antico racconto del diluvio, adesso le acque sono contenute entro i loro bacini e la terra solida è emersa in modo tale che le acque non torneranno a coprire la terra, c'è un ordine nella creazione e l'acqua è opportunamente consegnata all'interno dei confini che sono stati predisposti provvidenzialmente, l'acqua sta lì a dimostrare come la creazione obbedisce a una volontà d'amore. Nella gratuità l'iniziativa di Dio è sempre una volontà d'amore che, e adesso i versetti che seguono esplicitano in maniera come dire ineccepibile, è orientata a promuovere la vita. E l'acqua, vedete, diventa come la creatura che nel contesto della creazione serve a illustrare come tutto sia regolamentato nel disegno universale, nella complessità cosmica, nell'ordine ordine che è esposto a tutte le forze più poderose che conquassano la scena del mondo, eppure l'ordine della creazione al servizio della vita. E allora vedete, adesso veniamo a sapere, versetto 10, fai scaturire le sorgenti nelle valli, adesso è l'acqua che sale dal basso, è l'acqua non più descritta nel senso di quella minaccia che vorrebbe occupare, travolgere, alluvionare. È l'acqua che sgorga dalle sorgenti nelle valli, è l'acqua che diventa ruscello, che diventa torrente, che diventa fiume, è l'acqua che è funzionale alla vita. Ne bevono tutte le bestie selvatiche, vedete, infatti, lì dove c'è l'acqua la vegetazione, e dove c'è la vegetazione c'è anche la vita, e dunque gli animali che si recano al torrente, al fiume, per dissetarsi, la vita. E dunque tutte le bestie selvatiche e gli onagri estinguono la loro sete, al di sopra dimorano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde, vedete la vegetazione, e adesso la scena si sta riempiendo di presenze, creature viventi, e ci sono anche gli uccelli che vanno ad appollaiarsi tra i rami degli alberi, e mentre anche noi abbiamo seguito il movimento di quelle bestie selvatiche che protendono verso l'acqua e chinano la testa sulla superficie liquida per dissetarsi, ecco che lo sguardo si rivolge verso l'alto perché tra le fronte cantano gli uccelli, e vedete la scena si riempie non solo di presenze visibili, ma si riempie di rumori, di voci, gli animali che vanno a bere e gli uccelli che cantano appollaiati tra le fronde degli alberi. E in più vedete adesso dal versetto 13 veniamo a sapere che non soltanto c'è l'acqua che sgorga dal basso sotto forma di sorgente, ma c'è l'acqua che cade dall'alto sotto forma di pioggia, e l'acqua che viene dall'alto rende fertili i terreni anche là dove normalmente non scorrono torrenti o fiumi, e quindi dalle tue alte dimore irrighi i monti l'acqua, con il frutto delle tue opere sazi la terra, fai crescere il fieno per gli armenti, adesso vedete i pascoli terreni irrorati dalla pioggia diventano luoghi adeguati al pascolo degli animali, e in questo caso vedete compare adesso anche la presenza umana. E l'erba al servizio dell'uomo, allora vedete l'erba che cresce naturalmente, ma poi là dove piove e là dove l'acqua rende fertili i terreni, l'intervento dell'uomo e del suo lavoro. E tutto, vedete, tutto al servizio della vita. Dal basso l'acqua, dall'alto l'acqua, e tutta la creazione è regolamentata secondo la logica della dolcezza. Tutto il rapporto all'acqua viene interpretato come equilibratura dell'universo al servizio della vita. L'acqua è umile, preziosa e casta, dice San Francesco d'Assisi nel suo cantico, come ben sappiamo. E vedete, dire casta per San Francesco significa dire che l'acqua sta lì a rappresentare quella prerogativa cosmica del creato che è predisposto per il servizio della vita, per accogliere la vita, per sostenere la vita, per promuovere la vita, e tutto questo naturalmente in quanto è l'intimo restaurato nell'animo umano che è in grado di contemplare quel che avviene nella creazione. E c'è di mezzo qui, in maniera sempre più qualificata, la responsabilità del lavoro umano, che stavo leggendo il versetto 14, vedete, ha a che fare non soltanto con i pascoli che rendono possibile agli animali di cibarsi liberamente, ma il lavoro dell'uomo adesso viene rievocato in maniera sempre più precisa. L'erba al servizio dell'uomo perché tragga alimento dalla terra, c'è di mezzo il suo lavoro. Il vino non è in natura, c'è bisogno di qualcuno che abbia adeguatamente coltivato e prodotto il vino, che allieta il cuore dell'uomo. L'olio è allo stesso modo, che fa brillare il suo volto. E il pane, nessuno ne dubita, non lo si trova disseminato sui pascoli selvaggi, il pane che sostiene il suo vigore. La responsabilità del lavoro umano, nel contesto in cui tutto si adegua a quella regola della dolcezza funzionale alla vita che l'acqua descrive in maniera emblematica, e così come è possibile contemplare la scena del mondo a partire da un intimo restaurato, l'acqua umile, preziosa e casta. Ed ecco, di seguito, vedete, sempre all'interno di questo secondo quadro, adesso versetto 16, veniamo a sapere che piove anche là dove normalmente non è registrata la presenza umana, là dove gli uomini normalmente non si dedicano ad attività lavorative. Si saziano gli alberi del Signore, questi sono gli alberi delle foreste. E tra l'altro qui affiora la sorpresa di coloro che sono abituati a vivere in territori dove non sempre piove e non sempre piove come sarebbe auspicabile, e dunque la benedizione della pioggia è invocata con particolare intensità, ma poi piove là dove sembra che l'acqua sia sprecata. Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano, in alta montagna va a piovere, ma perché piove là e non piove qui da noi? Ma sono, vedete, cedri da lui piantati, e sempre comunque la vita. Là gli uccelli fanno il loro nido, anche là, e la cicogna sui cipressi alla sua casa, e per i camosi sono le alte montagne, e le rocce sono rifugio per gli iraci che si infilano tra le rocce, specie di marmotte, e hanno bisogno di quella certa umidità che rimane anche in luoghi impervi dove non c'è vegetazione. Ma l'acqua è determinante per la vita. E tutto, vedete, in una prospettiva che l'intimo del cuore umano è in grado di contemplare come rivelazione della presenza operosa del Creatore che porge a noi la totalità del creato come luogo e tempo per la vocazione alla vita. E allora, terzo quadro, dal versetto 19 arriviamo al versetto 26. Il terzo quadro si compone di due elementi, ma vi dico subito che qui la creatura di riferimento è il tempo, perché il tempo è creatura di Dio. Il tempo, come no? Anche il tempo è creatura. E dunque, vedete, il tempo detta una misura, è quella creatura che è detta, intanto subito constatiamo qui una misura di relazione che rimarca il valore delle diverse componenti che sono interne al quadro e che rispondono a diverse vocazioni. Leggo: per segnare le stagioni hai fatto la luna, dunque un cronometro, per il sole che conosce il suo tramonto di giorno in giorno, il sole che sale e poi che scende, e stendi le tenebre e viene la notte. E dunque vedete diversi cicli cronometrici che vengono impostati facendo riferimento a questi sono i grandi cronometri della natura, il sole e la luna, ma poi ci sono forse anche altri criteri a cui ci si può rivolgere. E comunque il tempo, e adesso vedete l'alternarsi del giorno e della notte, stendi le tenebre, viene la notte, stavo leggendo, e vagano tutte le bestie della foresta. È il tempo notturno, è il tempo in cui le bestie escono dalle loro tane, le bestie selvatiche, ruggiscono i leoncelli in cerca di preda, chiedono a Dio il loro cibo. E anche le bestie selvatiche sono dotate di sentimenti religiosi, sono bestie devote che chiedono a Dio il loro cibo, è il loro tempo. E sorge il sole, si ritirano. E adesso si accovacciano nelle tane, adesso quando sorge il sole l'uomo esce al suo lavoro per la sua fatica fino a sera. Vedete, nell'avvicendarsi dei tempi la complementarietà delle presenze e il tempo come misura di quella relazione che in questo caso illustra la continuità e l'intreccio tra componenti particolari dell'unico grande disegno. Qui c'è di mezzo poi naturalmente, sottolineata da un particolare prestigio, la fatica dell'uomo che ogni mattina esce per andare al suo lavoro e così fino a sera, e la fatica del lavoro umano si inserisce nel contesto di un ambiente cosmico che valorizza tutte le altre presenze, e la fatica del lavoro umano è complementare a queste altre presenze, è in modo di partecipare, di collaborare alla molteplicità di altre presenze che concorrono composizione dell'unico grande disegno. E il tempo, vedete, stare nel tempo lavorare nel tempo, vivere nel tempo, di giorno in giorno, di notte in notte, di tempo in tempo, di anno in anno, di stagione in stagione, vivere nel tempo come esperienza di inserimento in una vicenda che è intrecciata con la molteplicità delle creature di Dio e dunque una continuità, un'alternanza che il tempo e il nostro essere inseriti nel tempo valorizza come motivo di complementarietà. Una complementarietà preziosa che diventa rivelazione della presenza di Dio e della sua volontà d'amore. Tutto questo, vedete, in relazione a un intimo restaurato, come il cuore liberato, il cuore purificato, il cuore restaurato, il cuore riconciliato ci consente di stare nel tempo e di e trovare nel tempo quella misura che ci conferisce il gusto della relatività, del nostro essere relativi rispetto alla presenza altrui e di tutte le altre creature di Dio. Ma non basta questo, perché adesso vedete c'è un secondo elemento all'interno sempre di questo medesimo quadro, dal versetto 24. Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Qui c'è sempre di mezzo il tempo, un momento questo come di affaccio sulla scena del mondo, come un momento in cui si riprende fiato. Ma che meraviglia, come sono grandi le tue opere, Signore. Tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle tue creature, quella molteplicità di creature che sono intrecciate in virtù di un rapporto di relazione, di complementarietà con il mio esserci nel tempo. E vedete, adesso, qui lo sguardo per un momento si affaccia su uno scenario che ha una sua inconfondibile capacità di affascinamento, la grandezza, ed ecco una creatura che tra le altre è dotata di una particolare visibilità grandiosa, ed è il mare. E dice: ecco il mare spazioso e vasto. E vedete, non semplicemente lo spettacolo così come appare quando uno si affaccia sulla sponda di un mare e osserva l'immensità che si allarga in maniera così sorprendente, entusiasmante, sconcertante. Il mare spazioso e vasto, dove guizzano senza numero animali piccoli e grandi, il mare come realtà che contiene una moltitudine di presenze, animali piccoli e grandi, lo solcano le navi, e sulla superficie del mare un battello, un bastimento, una nave, la nave è il grande prodotto della tecnologia nel mondo antico, è la nave, e coloro che stanno viaggiando su quella nave, il motivo per cui è stata costruita, e come è stata costruita, e come è governata la nave, è tutto sotto un unico colpo d'occhio, e c'è anche il Leviatan, la balena, o il mostro marino che è plasmato, che spunta, e uno spruzzo d'acqua, e in esso si diverte come un motivo per riportare l'immensità della scena al gioco di un essere poderoso che emerge e poi sparisce, è tutto nel mare. E allora vedete qui in un unico istante questa realtà così complessa, così variegata, così articolata, dove le presenze che sembrano più originali sono ricapitolate all'interno di un unico momento temporale. Vedete, nel caso precedente il tempo come misura di continuità, in questo caso il tempo come misura di contemporaneità, per dir così. E il tempo è creatura di Dio, e in questo stesso momento, vedete, noi siamo qui e io sto parlando e voi state ascoltando, qualcuno mangia una caramella, stiamo qui, ma poi a casa vostra l'amico che è andato a Sant'Onofrio e uno sconosciuto che sta viaggiando sulle strade della Bulgaria e quell'altro che è alle prese con un cane ammalato e quell'altro che invece e vedete, tra me e questa realtà che cosa c'è? Questo momento di tempo è creato da Dio e in questo momento mi è data la misura di una comunione che mi apre all'universale. Questo momento di tempo è creato da Dio. E vedete il cuore che nell'intimo è restaurato, sta nel tempo come esperienza di comunione che raccoglie tutto quello che è creato nell'universo, tra me e lo sconosciuto che sta andando a lavorare in Cina. Che cosa c'è? C'è questo momento di tempo creato. Sono creatura nel tempo. E essere creatura nel tempo mi viene donata come l'occasione perché il cuore si apra a relazioni ecumeniche. Vedete? Già, il mare, spazioso, vasto, animali piccoli, grandi, e la nave, e il mostro marino. E laddove il tempo mi limita, il tempo è allo stesso tempo rivelazione di uno spalancamento del cuore umano a relazioni di comunione illimitate. Beh, l'intimo restaurato, stare al mondo, stare nel tempo, per la vita. In quel costante avvolgimento in rapporto alla presenza dell'invisibile che mi sorride per come la luce avvolge il creato. E adesso vedete, siamo arrivati a un quarto quadro, i versetti da 27 fino a 30 sono pochi versetti, dove l'attenzione per l'appunto è rivolta a quella creatura che anche in questo caso possiamo cogliere come come dire, riferimento interpretativo, un particolare punto di vista, un particolare affaccio, un particolare modo per ricapitolare tutto quel che è nel mondo, così come è possibile partire da un intimo restaurato, no? E questa particolare della creatura adesso è proprio il presente, il presente, e nel presente la presenza e la gratuità del presente, e la gratuità in quanto è la presenza che fa di questo presente, che è così fragile, per cui è già passato, è già finito, è già scomparso, non c'è più, e questo non esserci del presente è rivelazione della presenza, dove la gratuità dell'essere nel presente è immersione nel mistero della presenza assoluta. Dice così qui: tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi e se lo raccolgono, vedete, l'ansia, la precarietà, la fragilità di creature che sono condizionate da una situazione di bisogno costante, ed ecco in questa fragilità del presente tu lo provvedi e se lo raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni, se nascondi il tuo volto vengono meno. Togli loro il respiro, muoiono, ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito e sono creati, rinnovi la faccia della terra. Noi ci siamo in quanto siamo alle prese con un presente che per noi è del tutto inconsistente. Eppure questo presente, fragile com'è, è sostenuto, guardato, aspirato da colui che è la presenza. E tutto nell'intimo restaurato viene adesso accolto come rivelazione della gratuità vera, semplice, assoluta, in relazione alla presenza del protagonista. Mandi il tuo spirito e sono creati, e rinnovi la faccia della terra. E là dove la fragilità è acquisita ormai come un dato così significativo, per cui non mi possiedo, non mi governo, non mi gestisco, sono tuffato in questa rivelazione continua della presenza che gratuitamente mi sostiene, mi fa essere, mi fa stare nello spazio, nel tempo, mi identifica quel che appare nell'intimo restaurato, senza mai dimenticarcene. Ed ecco allora gli ultimi versetti, vedete il quinto quadro, dove abbiamo a che fare con una creatura di riferimento che in questo caso è ancora più singolare, perché è quella creatura che possiamo ricapitolare, un termine che per sé è comprensibilissimo, ma che poi allude a un fondo massimamente misterioso, ed è la gioia nell'animo umano. Creatura di Dio, anche questo, sì, la gloria del Signore sia per sempre, ecco il versetto 31. Gioisca il Signore delle sue opere, vedete, la gioia del Signore, è il Signore che si compiace delle sue creature, ed è la gioia del Creatore per le sue creature che viene recepita nell'animo umano e diventa motivo di sollecitazione, di incoraggiamento, di illuminazione nell'intimo dell'animo umano che si impregna di gioia, la gioia di stare al mondo, la gioia di esserci, la gioia che è recezione, eco della del suo modo di rivelarsi, di manifestarsi, e dunque della sua stessa gioia, la gioia del Signore nelle sue opere. Ed egli guarda la terra e la fa sussultare, tocca i monti ed essi fumano. Voglio cantare al Signore finché ho vita. Vedete, tutto quello che il Salmo fino a questo momento ci ha proposto come rivelazione della iniziativa d'amore del Dio vivente, creatore dell'universo, così come poi l'animo nostro è in grado di recepirne il messaggio, e tutto si sintetizza adesso nella gioia di esserci per Lui, di esserci per condividere la sua gioia, di esserci per cantare e festeggiare, anche se forse con voce stonata e forse qualche volta si canta meglio in silenzio, ma voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare al mio Dio finché esisto. A Lui sia gradito il mio canto, qui il mio canto è la mia loquela interiore, il termine usato qui. Io, ecco, ci sono perché la mia gioia è nel Signore. La mia gioia è nel Signore. E la mia gioia è creatura, la creatura. Quella novità per cui nell'animo umano emerge la gioia, spunta la gioia, vibra la gioia, esplode la gioia di essere creature che rispondono alla rivelazione della sua volontà d'amore, e di come nella sua volontà d'amore è la gioia del creatore che si presenta a noi, è la gioia del creatore che ammira le sue creature, che si compiace delle sue creature, che vuole intrattenere con le sue creature quel dialogo d'amore che da sempre è il segreto della sua stessa vita intima e profonda. Ed ecco, vedete, c'è ancora un versetto: scompaiano i peccatori dalla terra e più non esistano gli empi. Potremmo dire a questo punto: cosa c'entrano gli empi? Quest'ultimo versetto sembra fuori posto. Il fatto è, vedete, che proprio là dove l'intimo restaurato è in grado di ringraziare il Signore l'intimo restaurato è il luogo in cui il linguaggio della gioia, anche se non eloquente dal punto di vista verbale, però il linguaggio della vita e della vita autentica si esprime in tutta la sua potenza, allora l'empietà è finita. È la fine dell'empietà. Nell'intimo restaurato la gioia pone fine all'empietà, perché l'empietà è prerogativa di quella pretesa umana di ridurre la creazione di Dio alle misure della nostra soggettività, della nostra iniziativa, della nostra volontà di occupazione e di strumentalizzazione. Ed ecco, benedici il Signore, anima mia, e quindi alleluia, alleluia. Ecco, fermiamoci qua. E lasciamo da parte il Salmo 104, che noi leggiamo questa sera in vista della Domenica Gaudete, terza domenica di Avvento. E adesso vediamo di dare uno sguardo al brano evangelico di domenica prossima, Vangelo secondo Giovanni, come sappiamo. Vorrei, sempre comunque puntando lo sguardo verso il brano che già abbiamo riletto precedentemente, vorrei ritornare per un momento al brano evangelico di domenica scorsa, solo per un momento. Il Vangelo secondo Marco, capitolo primo, forse ricordate, adesso facciamo presto a ricordare insieme. Ricordate Giovanni Battista sulla soglia. Leggevamo dall'inizio del Vangelo secondo Marco la settimana scorsa, inizio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come è scritto nel profeta Isaia. Ed ecco una triplice citazione dove c'entra Isaia, ma c'entra il profeta Malachia, c'entra il libro dell'Esodo capitolo 23, ecco io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada, egli, sì, voce di uno che grida nel deserto, ricordate il Vangelo di domenica scorsa, preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni, ecco Giovanni sulla soglia, Giovanni sulla sponda del fiume, Giovanni, era il Vangelo domenica scorsa fino al versetto 8, e si presentò Giovanni. Beh, vedete che la citazione che mette insieme Esodo 23, Malachia 3, Isaia 40, ecco io mando il mio messaggero davanti a te, il messaggero è Giovanni, certo, davanti a te, chi è questo tu? E vedete che rispetto ai testi che qui vengono citati, noi siamo chiamati a prendere atto di una conversazione che si svolge nel segreto del Dio vivente. Il tu è l'interlocutore di Dio, una conversazione intima e profonda. Il tu è esattamente quel figlio che poi man mano impareremo a conoscere da vicino, di cui Dio si compiace. E quindi vedete che Giovanni Battista è come dire posto nella condizione di auscultare quello che avviene nell'intimo di Dio, dove lui, il protagonista, sta rivolgendosi al tu. Io mando il mio messaggero, Giovanni, davanti a te, egli ti preparerà la strada. Vedete che qui le citazioni non parlano semplicemente di Giovanni, conferiscono invece a Giovanni la posizione di interlocutore posto in contatto con quella misteriosa profondità che si sta aprendo, che si sta spalancando, che si sta esprimendo nel segreto di Dio, dove è custodita la vocazione alla vita di ogni uomo, nel segreto di Dio. E vedete che qui erano i versetti che leggevamo domenica scorsa all'inizio del Vangelo secondo Marco, ma noi abbiamo a che fare domenica prossima con il Vangelo secondo Giovanni, e il Vangelo secondo Giovanni si apre, come ricordate, col prologo, quel brano solennissimo. In principio era il Logos, il Verbo, la parola, la conversazione, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio, e dunque quel presso Dio era rivolto verso Dio, è una conversazione nell'intimo di Dio, una conversazione che si viene man mano aprendo, spalancando, esplicitando, si esprime, ed è in questa rivelazione della vita intima di Dio che adesso tutto della creazione, tutto della storia umana, tutto viene ricapitolato. Giovanni Battista sulla soglia di questa conversazione intima e profonda che si svolge, ripeto ancora, nel segreto del Dio vivente, là dove in lui è custodita la vocazione alla vita di ogni uomo. E qui vedete il prologo del Vangelo secondo Giovanni. E Giovanni Battista sulla soglia della terra, così dal punto di vista logistico, la sponda orientale del fiume Giordano, bisogna attraversare il fiume per entrare nella terra, ma poi ci rendevamo già conto una settimana fa che in realtà quella soglia rinvia a quel giardino della vita di cui ci parla l'antico racconto biblico, da quel giardino della vita che poi è la creazione secondo l'intenzione originaria del Signore, che i progenitori sono stati espulsi e dunque vivono in condizione di deserto, di esilio dalla vita, rispetto al giardino, rispetto all'albero della vita, e dunque adesso siamo di nuovo sulla soglia della terra? Per questo è stato di varcare il Giordano? La soglia che introduce nel giardino della vita. Ma Giovanni Battista allora sta sulla soglia, vedete, di ogni cuore umano. Là dove in ogni cuore umano vuole abitare la parola vivente e creativa di Dio. La parola di Dio che chiama la vita, la parola di Dio che ha chiamato, che ha creato, che ha predisposto e che... E vedete, ha conferito a tutto il percorso che la storia degli uomini ha affrontato di deserto in deserto, in esilio dalla vita, il valore di una conversione, di un ritorno, di un accostamento, di una riconciliazione, il valore di un nuovo accesso alla vita. E Giovanni Battista è sulla soglia, vedete, c'è di mezzo la traversata del fiume e non per niente Giovanni Battista battezza e questo battesimo serve a illustrare da quale deserto proveniamo e per quale ritorno alla sorgente della vita siamo convocati. Battesimo, la traversata del fiume, noi gli esuli dalla vita, noi gli andanti dispersi, disseminati, deserti che sono da descrivere non esattamente, non semplicemente nei termini della geografia, come ben sappiamo, ma deserti che ci riguardano nelle situazioni di vita ferita, inquinata, deviata, vita destrutturata, relazioni ferite, relazioni interrotte, relazioni finite, relazioni mortali, la morte. E dunque là dove la vocazione alla vita è compromessa, di deserto in deserto. Adesso vedete Giovanni Battista sulla soglia, Giovanni Battista che si rivolge a tutti in quanto proveniamo dal deserto e si rivolge a tutti in quanto il ritorno al sorgente della vita è il motivo per cui siamo convocati, perché viene il Signore del cuore umano. Ecco, questo è il passaggio determinante, viene il Signore del cuore umano. Se voi ritornate al prologo del Vangelo secondo Giovanni, vedete, eccolo qui, lui, Giovanni Battista. Nel prologo si parla di lui nei versetti da 6 a 8, che leggiamo anche domenica prossima, e poi di nuovo nel versetto 15. Leggo ancora, venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. E più avanti nel versetto 15 Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti perché era prima di me. Giovanni è il rappresentante della condizione umana, la nostra, quella di tutti noi, condizione umana che è in esilio dalla vita. Vedete, è quella situazione che il Salmo 104 in quell'ultimo versetto chiamava empietà, l'empietà, Salmo 104, laddove il cuore umano è inceppato, il cuore umano è prigioniero di se stesso, il cuore umano è abitato su se stesso, il cuore umano inquinato da motivazioni che compromettono la libertà dell'adesione alla vocazione ricevuta, alla gratuità dell'amore, alla pienezza della vita. Ed ecco, siamo in esilio. E Giovanni ci rappresenta tutti, Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista è anche, vedete, il responsabile di una testimonianza che riguarda la luce. Siamo reduci dalla lettura del Salmo 104, la luce qualcosa rievoca nell'animo nostro, e la testimonianza a riguardo della luce, la creatura che contiene tutte le altre creature e che è sacramento dell'invisibile e sacramento dell'essere creatura di ogni altra creatura, e essere creature noi nella luce ed essere creature noi in un contesto in cui il creatore si rivela. Apparteniamo al creatore. E allora Giovanni Battista è testimone, dice qui il prologo del Vangelo. In lui, Giovanni, la fede nella vocazione alla vita, e tutti quanti noi, la vocazione alla vita degli uomini, la fede diventa obbedienza radicale al mistero di Dio che si rivela nel mondo, in quanto è lui, proprio il mistero del Dio vivente che si manifesta, che viene per instaurare la sua signoria sull'intimo del cuore umano. E Giovanni Battista rende testimonianza, venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui, Giovanni, perché tutti credessero per mezzo di lui. Questa fede nella vocazione alla vita degli uomini, questa obbedienza al mistero di Dio che si rivela nel mondo, questa scoperta di come la signoria di Dio investe l'intimo del cuore umano e lo restaura. Ed è da questo che dipende la novità determinante per quanto riguarda la relazione con il mondo, l'inserimento nel mondo, nello spazio, nel tempo, nel rapporto con tutte le altre creature di Dio. Fatto sta, vedete, che qui Giovanni Battista è stato mandato, dunque c'è una missione, ma a questa missione di Giovanni Battista si contrappone un'altra missione. Se voi prendete finalmente sotto gli occhi il brano che va dal versetto 19 in poi, ecco, questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme. C'è un'altra missione che intercetta la sua, che incrocia la sua, che si contrappone alla sua, un'altra missione. Beh, per dirla ancora una volta con un termine che abbiamo incontrato poco prima e richiamavo un momento fa, è l'empietà, è un'altra missione, e non è una situazione questa che è periferica, marginale, occasionale, fuori dei dati oggettivi del nostro vissuto umano, è in pieno un dato che ci riguarda e ci riguarda tutti. C'è un'altra missione, e questi tali che sono stati inviati interrogano: ma chi sei tu? E vedete, quello che non sei il Messia, non sei Elia, non sei Mosè, il profeta, chi sei tu? Cosa pretendi di essere? Perché, vedete, le questioni che vengono così impostate e a cui Giovanni Battista risponde dicendo io non sono, allora la realtà è quella del deserto, la realtà è quella che rimane, la realtà è quella che ci riguarda come esuli dalla vita, quello che Giovanni Battista non è. E lui, vedete, lo dichiara espressamente: non sono. E allora chi sei? Versetto 22, perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Vedete, c'è una missione di mezzo a cui bisogna dare una risposta, e quindi quello che Giovanni Battista non è. Ma attenzione, perché proprio nel vuoto del cuore umano risuona la voce che parla, come leggiamo nel libro di Isaia, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, il capitolo 40 del libro di Isaia, la prima lettura di domenica scorsa. E vedete che l'antico profeta è stato incaricato di rivolgere un messaggio di consolazione: consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, nel momento in cui Gerusalemme è un cumulo di macerie. Parlate alle macerie di Gerusalemme, il profeta è incaricato di questo? C'è una voce che parla alle macerie di Gerusalemme, c'è una voce che parla a quell'ammasso di rovine. E vedete, laddove Giovanni Battista non è, in quel vuoto del cuore umano risuona la voce che parla alle macerie. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. E come nel cuore di Giovanni Battista, è nel cuore di ogni uomo che si rivela la presenza che parla, questo linguaggio segreto che però assume un'intensità e una capacità di coinvolgimento e di ristrutturazione dell'intimo, una capacità sempre più efficace. Se voi girate qualche pagina in avanti, il termine fonì, voce di uno che grida nel deserto, ricompare nel capitolo 3. Conosciamo questi testi, vale la pena di riprendere un contatto, anche se minimo, in questa occasione. Vedete il capitolo 3, prendete il versetto 28, qui è di nuovo Giovanni Battista che dice: voi stessi mi siete testimoni che io ho detto non sono io il Cristo. Certo, abbiamo già letto. Ma io sono stato mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, ecco che Giovanni Battista si presenta così adesso, l'amico dello sposo che è presente e che l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. ora questa mia gioia è compiuta, egli deve crescere e io invece diminuire. Vedete, la presenza nel cuore umano di quella voce che parla il linguaggio segreto dell'amicizia. Quella voce che parla il linguaggio dell'amicizia. Io sono l'amico dello sposo e l'amico dello sposo esulta di gioia la voce dello sposo. E è una certezza di gioia, vedete, che annuncia una novità dilagante, dirompente, travolgente. Nel cuore umano la gioia dell'amicizia. Se voi girate ancora qualche pagina in avanti, capitolo 5, vedete qui il capitolo 5 è un discorso di Gesù in un'occasione che lo vede alle prese con interlocutori particolarmente severi nei suoi confronti a Gerusalemme. Ebbene, capitolo 5, versetto 33, leggo così: voi avete inviato messaggeri da Giovanni Battista, avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Verità non è la verità degli intellettuali, ho ammesso che gli intellettuali amino poi la verità, ma è il mistero che si rivela la verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Egli, Giovanni, era una lampada che arde e risplende. E voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Una gioia dilagante, vedete, un momento, ma è un momento programmatico, è un momento allusivo, è un momento che rinvia a una progressione inesauribile in questa certezza della gioia di cui Giovanni Battista è testimone, quella gioia di cui ci parlava il Salmo 104. E adesso ritorniamo al nostro brano evangelico, vedete, è nel cuore di Giovanni Battista che la voce parla, ma è in ogni cuore umano. Giovanni Battista a questo riguardo ci investe tutti con l'autenticità della sua testimonianza, che peraltro Gesù pone in un risalto così prestigioso come leggevamo poco fa. E il linguaggio dell'amicizia, il linguaggio della gioia, il linguaggio della gratuità, il linguaggio di questa crescente esperienza di come la realtà ci è donata, la realtà visibile e invisibile, il mondo attorno a noi e noi stessi donati per essere inseriti nel disegno della gratuità universale. E allora vedete che questa inconfondibile certezza di gioia fa tutt'uno nel nostro brano evangelico, e non solo qui, fa tutt'uno nella rivelazione evangelica con la povertà di Giovanni Battista, che ha detto: io non sono, e allora chi sei? Voce che grida nel deserto: preparate la via del Signore, parlate al cuore di Gerusalemme, città ridotta a un ammasso di rovine. La povertà di Giovanni Battista. Ed è così, sapete, è così che l'empietà degli uomini è svergognata. Alla fine del Salmo 104, per cantare l'alleluia, ecco quel passaggio che ha sintetizzato ogni cosa in maniera poderosa, proprio come una sigillatura definitiva. L'empietà è svergognata. L'intimo del cuore umano diviene il luogo della testimonianza che risponde a una rivelazione d'amore. Perché l'intimo del cuore umano è restaurato. Ed è in questo modo che gli uomini sono riabilitati a varcare la soglia, a entrare nel giardino della vita, a ritrovarsi nel mondo al loro posto e nella comunione con la totalità delle creature, nella luce di che tutto avvolge, tutto contiene, al servizio della vita. Il Salmo 104 ci ha detto tante cose a questo riguardo. Ed ecco, l'empietà degli uomini è svergognata. Ed è svergognata laddove Giovanni Battista ha, con una onestà cristallina, ha assunto fino in fondo la consapevolezza della propria povertà di creatura umana. Sa bene di essere un esule dalla vita come lo siamo tutti quanti noi, e come tale si presenta sulla soglia, e come tale è in ascolto di quella conversazione che proviene dall'intimo di Dio e che si sta espandendo in modo da contenere e ricapitolare tutto. E noi ci stiamo come precipitando dentro, ci stiamo cadendo dentro, ci stiamo immergendo. È il battesimo che ci introduce nel mistero di Dio, a cui tutto appartiene e da cui tutto è contenuto in una economia d'amore. Fatto sta che, vedete qui, e adesso ancora qualche momento, poi ci fermiamo, il brano evangelico prosegue dal versetto 24, sempre in rapporto a quella missione che ha incrociato l'attività di Giovanni, che non è, però dice battezzi. Perché battezzi? Perché dunque battezzi? Ecco la questione. Se non sei il Cristo, non sei Elia, non sei il profeta, che vuol dire Mosè, perché battezzi? Già, perché il battesimo di Giovanni? Perché battezzi? E Giovanni risponde: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Vedete? La questione ci rimanda a quel nodo che stringe il cuore umano dentro allo schema dell'impietà, di cui ci parlava il Salmo, ma di cui ci parla il nostro brano evangelico. Per l'impietà umana, la traversata del fiume, battesimo, è come dire, il passo che nell'ambiente Giovanni suggerisce a tutti coloro che si recano a lui per entrare nel fiume. Ma per attraversare il fiume, il battesimo, un'immersione, non ha semplicemente un significato, come dire così, purificatorio, ma è un'indicazione di orientamento, un'indicazione di prospettiva. Si tratta di varcare la soglia, si tratta di attraversare il fiume. Ebbene, quelli che contestano Giovanni e che gli chiedono conto del suo comportamento e che protestano per come Giovanni stia battezzando, danno voce a quella impietà umana per cui, come vi dicevo, la traversata del fiume può essere solo la conferma di un tragico naufragio, che è come dire si tratta di permanere nel deserto, poi si tratta di destreggiarsi nel deserto. In realtà poi nella storia dell'umanità, dove gli uomini esuli dalla vita brancano di deserto in deserto, ma insomma un po' di monumenti li hanno costruiti in questo deserto, poi periodicamente distrutti, disfatti, storie dove le grandi costruzioni decadono nelle forme più squallide e più angoscianti, ma la storia umana. E dunque non c'è alternativa, dunque. La traversata del fiume, ripeto, può essere soltanto la conferma di un naufragio tragico. E per Giovanni Battista invece la traversata del fiume significa un atto di obbedienza ai dati della vita, obbedienza alla realtà del mondo. Come nel Salmo 104. E anzi, vedete, un atto di consegna al mistero, un atto di consegna al logos di Dio, alla parola creativa di Dio, a quella conversazione che è il mistero di Dio, che si è presentato a noi, che ci accoglie e che ci accoglie nella comunione con tutte le creature nel tempo e nello spazio, il passato e il futuro, il visibile e l'invisibile. Giovanni Battista dice la traversata del fiume avviene in virtù di un atto di consegna allo sconosciuto. Vedete il suo linguaggio? In mezzo a voi io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno sconosciuto. Uno sconosciuto. Questo è interessante, su questo ci fermiamo ancora qualche momento, poi la smetto. Vedete, chi è questo sconosciuto? Eccolo, qui dice colui che sta in mezzo, espressione interessante, che compare altrove nel Vangelo secondo Giovanni, colui che sta in mezzo, lo sconosciuto. Se voi prendete il capitolo 19, versetto 18, sapete questa espressione dove compare? Proprio qui, quando Gesù è stato condannato a morte e lo crocifissero, con lui crocifissero altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Capitolo 19, versetto 18. La stessa espressione ancora ritorna nel capitolo 20, quando il Signore risorto, vivente, si presenta ai suoi discepoli. Versetto 19, il capitolo 20, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse, allo stesso modo poi nel versetto 26, si fermò in mezzo a loro, in mezzo a loro, colui che sta in mezzo, lo sconosciuto? È quel povero innocente che si prende cura della nostra vocazione alla vita. E si prende cura di quella nostra vocazione alla vita, vedete, che passa attraverso la restaurazione dell'intimo. E i Salmi 103 e 104 a questo riguardo diventano veramente segnali e indicatori nel cammino della nostra conversione, da cui non possiamo più prescindere. La nostra vocazione alla vita è la restaurazione dell'intimo. E tutto questo mentre siamo in condizione di esilio e di deserto, al di là del Giordano. Il brano evangelico di domenica prossima si conclude così. Questo avvenne in Betania, che non è la Betania di Lazzaro e delle sorelle, è un'altra Betania. Betania al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando, al di là del Giordano. Dunque, deserto, dunque coloro che sono esuli dalla vita, coloro che sono sulla soglia, e per noi, proprio per noi, lo sconosciuto, dice Giovanni, l'innocente che si come dire, è all'opera per instaurare la sua signoria laddove l'intimo del cuore umano è ancora preda di manifestazioni perverse dell'impietà. È l'innocente, è lo sconosciuto, ma è in mezzo a voi. E vedete, qui proprio importante è anche il verbo usato, colui che sta in mezzo a voi, colui che sta è lo sconosciuto. Se voi ancora per un momento fate un rapido salto attraverso le pagine e arrivate addirittura al capitolo 21, l'ultimo capitolo del Vangelo secondo Giovanni, probabilmente ricordate, ma adesso ricordiamo insieme l'episodio, i discepoli vanno a pescare e versetto 4, quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù, non lo conoscono, è lo sconosciuto, ma Gesù è vivente, Gesù è risorto, Gesù ormai è vittorioso e stette sulla riva, questo è il verbo, colui che sta in mezzo a voi, sta sulla riva, sconosciuto. E poi quello che avviene nel corso dell'episodio fino al versetto 12, quando leggiamo, Gesù disse loro, venite a mangiare, nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore, sapevano bene, lo sconosciuto, colui che sta sulla riva, è stato lì tutta la notte, sta sempre lì, è in mezzo a noi, è lo sconosciuto, adesso conoscono bene che era il Signore, l'innocente che è all'opera per instaurare la sua signoria nell'intimo del nostro cuore umano. Anzi, vedete, ritorniamo ancora una volta al nostro brano evangelico, questo sconosciuto è l'uomo del sandalo, ne parlavamo in altre occasioni, uno che viene dopo di me, versetto 27, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Senz'altro in altre occasioni vi dicevo che qui questo richiama l'ipodima è il sandalo, va interpretato tenendo conto di quella norma prevista dal Deuteronomio, capitolo 25, dal versetto 5 al versetto 10, quella norma per cui quando qualcuno muore senza lasciare un figlio, il fratello deve sposare la vedova, in modo tale che il figlio che nascerà porterà il nome del defunto. E nel caso che il fratello o parente stretto rifiuti di impegnarsi in questo modo, la vedova gli toglierà il sandalo. Compiendo un gesto che esprime un rimprovero molto severo nei confronti di quel tale che non ha aderito a un dovere di misericordia nei confronti del defunto. E il sandalo. E dunque vedete, il sandalo alla luce di quella norma mosaica ha a che fare con la condizione dello sposo. E non per niente Giovanni Battista poi si presenta come l'amico dello sposo, ma è la voce dello sposo che gli trasmette all'amico quella gioia dirompente di cui già sappiamo, è l'uomo del sandalo, è il figlio è amato da Dio. Vedete, Giovanni dice, non sono io in grado di togliergli il sandalo, non sono io in grado di sostituirmi a lui, non sono io, ma in quel non essere io sono l'amico dello sposo e lui è il figlio che ha sposato la nostra condizione umana ed è così che già abita in noi la gioia degli amici invitati alla festa di nozze dell'agnello e tutta la creazione è pronta perché viene il Signore del cuore umano. Benedici il Signore, anima mia. Alleluia. Gaudete in domino semper. Iterum dico, gaudete. Ecco, fermiamoci qua. E allora...